Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Pigos. 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Pigos. 1, 2, 3, 4. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai muretti. Alle 5 del mattino ti svegliamo col mandato. Noi sappiamo tutto quanto e l'hanno raccontato. Infiltriamo, controlliamo, tabuliamo, manovriamo, spifferiamo, arrestiamo, condanniamo, carceriamo. Questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi, siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana. Ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Pigos è bella. La Pigos è brava. La Pigos è bella. La Pigos è brava. Questo è il ballo della Pigos. Questo è il ballo della Pigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla guardia di finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
E un saluto a tutto e a tutta qui dalle libere frequenze di Radio Blackout, dal giornale Malandrino, a formazione pressoché completa. Quindi saluto da Mario Schizzo,
da Luca
e da Francesca
e dal nostro ospite,
l'ospite che è già speciale qua con ma non noi. Lo riveliamo adesso,
non diciamo niente, però un saluto così nell'etere. Sì.
Prima facciamo il sommario.
Prima un breve sommario, appunto parleremo delle opere letterarie. La volta scorsa, ricordate, abbiamo avuto ospite qui in studio Gianni Milano, che è forse è uno dei poeti beatnik più famosi, più conosciuti d'Italia e poeta anche più in generale. E rimaniamo sul campo della letteratura perché il nostro ospite è un letterato sui generis, ma un letterato, uno che scrive. E parleremo di questo, parleremo delle ultime novità del movimento. Come sapete c'è stata un'occupazione che è riuscita sabato. L'occupazione si trova in via San Sovino, angolo strada al Tessano. È una palestra che è stata dedicata a Iris Versari, la compagna di Corbari, mitologico partigiano dell'Appennino romagnolo, eccetera. Morta combattente, una partigiana vera, non la solita staffetta scovata in qualche posto per mostrarla così, per fare numero. No, è una partigiana che è morta combattendo, sparando. L'ultima cosa che ha fatto prima di spararsi, lei ha sparato a un tedesco. Poi si ritornerà alle notizie che riguardano le case, forse non ci saranno collegamenti con Barcellona questa volta e neanche avremo avvocati. Abbiamo fatto 3 settimane con avvocati che ci parlavano della legge anti-rave. Dunque questo è un po' il sommario in generale e adesso magari partiamo con un primo pezzo. We'll be right back.
E la scelta musicale di oggi è una scelta che ci riporta nel periodo a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70, quando il prog la faceva da leone nel genere rock. E questa scelta non è casuale, è una scelta che noi abbiamo fatto perché l'autore di cui andremo a parlare è affezionato a questi brani, a questo periodo storico musicale. Ma come lui stesso ci ricorda, il prog a un certo punto finisce attraversato a sua volta da nuovi generi musicali, che sono quelli del new punk e della new wave. E a questo punto passo la parola a Mario, che ci presenta.
Ecco, siamo finalmente alla presentazione, e qui con noi ai microfoni di Radio Blackout Bruno Panebarco, autore di vari libri di notevole diffusione. Il più famoso di tutti è sicuramente Fedeli alla roba, una specie di diario di bordo dell'epoca, dei pionieri delle sostanze pesanti soprattutto. Quindi un saluto a te, Bruno.
Grazie, ciao a tutti.
Bene, allora adesso magari mettiamo ancora un pezzo e poi partiamo a farti con gli interrogatori, ecco.
Kick it in the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when he's stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping off the start from his face, funky little boat race. The television man is crazy, Sam with juvenile delinquent rat. It's a real mean team, but we can love. Oh yes, we can love. And my brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it off on that revolution stone. What a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine.
E allora partiamo con Bruno Panebarco, che è qui con noi in studio, negli studios di Radio Blackout. E invece che partire dal suo testo più famoso, una specie di Bibbia che è Fedeli alla roba, che penso che sia il primo, io partirei all'incontrario, dall'ultimo, che infatti partiamo da questa storia di questo pugile, Luca Bazzuca, che tra l'altro è un libro dedicato a un partigiano, visto che prima si parlava di Iris Versari.
No, e allora è il nuovo romanzo ancora uscire, che sì. È la storia di un ex partigiano. Sì.
Capito. Ah, ok, niente. Pardon, allora facci un'anticipazione su questo, su quello che stai costruendo, se ci puoi già dire qualcosa.
Ma certo.
E poi andiamo a ritroso.
Certo, volentieri. Allora, il nuovo romanzo è già terminato, gli ho anche fatto un bel editing con un'amica scrittrice, ed è la storia di una ex partigiana, quindi praticamente è una lunga saga anche questa, che parte dalla Resistenza e arriva ai giorni nostri. Si chiama Io sono Vita, perché questa donna si chiama Vita, e praticamente copre tutte le pulsioni che questa donna vive dalla Resistenza, andando avanti poi diventerà prostituta in un bordello torinese, poi sposerà un senatore e poi entrerà nelle Brigate Rosse. E chiaramente è un romanzo abbastanza d'impatto, sicuramente solleverà molte polemiche, perché io faccio dire a Vita quello che è il mio pensiero, quello che io pensavo su quello che è successo durante il periodo del terrorismo, e sono sicuro che che solleverà di sicuro delle polemiche.
Ma Vita è veramente esistita o è una figura di pura immaginazione?
No, è una figura di pura immaginazione. Però io, allora, tu pensa che io a un certo punto, quando l'ho finito, ho contattato la Balzarani, Barbara Balzarani, e le ho detto: senti, posso mandarti questo manoscritto di modo che tu possa dirmi se una figura così è reale, se esiste. E quindi assomiglia molto al vero.
Responso positivo? È arrivato un responso.
Allora, no, non del tutto positivo, nel senso che lei mi ha detto: guarda, io sono troppo coinvolta in questa cosa qua, chiaramente si è fatta 30 anni di galera, e quindi mi ha detto: sospendo il giudizio, non lo so, sì, potrebbe essere che una persona di quell'età sia entrata nelle BR, ma non è detto.
Bene, ottimo, perché tutto ciò che porta della critica, no? Del pensiero, fa circolare i pensieri, è sempre super interessante. Quindi io direi: non vediamo l'ora che esca questo scritto, che ci incuriosisce già dalle tue prime parole. Senti, invece a questo punto iniziamo a parlare di cosa c'è già in giro di tuo. Dai, come diceva Mario, iniziamo dall'ultimo, Luca Bazzuca, dedicato a un pugile professionista che, puntini puntini,
che allora diciamo che ha avuto una vita piuttosto avventurosa, è giovane, è uno che c'ha 40 anni adesso, però allora io ero molto perplesso nello scrivere questo romanzo, perché questo ragazzo, tramite un'altra persona, un altro amico in comune, è venuto a dirmi: senti, scriveresti la mia storia pugilistica? Io ho detto: ma figuriamoci, mi metto a scrivere degli altri, io scrivo molto nel sociale, di me stesso, insomma, comunque sempre molto in maniera molto autobiografica. La cosa che mi ha convinto è che mi sono reso conto che il pugilato è realmente uno sport di riscatto. Questa è la cosa che mi ha convinto, per uno come me che scrive molto, moltissimo nel sociale, rendersi conto che uno sport come il pugilato ha sempre avuto delle persone che venivano proprio dai margini, ex carcerati, gli immigrati italiani, gli irlandesi, partiamo dagli anni 40-50, erano quelli che avevano più fame e infatti vincevano, perché avevano rabbia, dovevano riscattarsi, e questa è la cosa che mi ha convinto a scrivere questo romanzo.
Sicuramente ancora oggi i pugili, diciamo, più forti sono quelli che arrivano da situazioni non agiate, no? Ma io credo che la parte difficile non sia tirare fuori la rabbia, ma sia la voglia e la necessità di essere determinati a faticare per tutto questo tempo, per in realtà pochissimi minuti di attività vera. Cioè, l'incontro dura pochi minuti, ma tu per arrivare a quei pochi minuti devi lavorare una vita veramente intensamente, pensando solo a quello. Questo per me è un aspetto molto affascinante del pugilato. In qualche modo tu ce lo descrivi questo, lo racconti nel tuo libro?
Sì, certamente, certamente. Poi diciamo che un altro aspetto interessante è il fatto che lui a un certo punto, all'apice della sua carriera, in cui appunto si è guadagnato questo soprannome di Bazooka, quindi era uno che qualche KO l'ha fatto, e ha preso e se n'è andato in America ed è andato ad allenarsi nella palestra più importante che c'è al mondo, la Gleason Gym, dove si sono allenati tutti, Cassius Clay, Mike Tyson, eccetera eccetera, e lì ha delle esperienze anche con la comunità italo-americana, mafiosi che vanno a chiedergli di organizzare incontri strani, e quindi anche lì c'era molto da raccontare ed è stato bello, divertente.
Assolutamente sociale il pugilato, infatti sì. Racconta proprio le vicende, le vite di quegli atleti che anche quando diventano famosi, pensiamo al caso di Tyson, no? Che scala le viette, i vertici della box mondiale, ma abbastanza rapidamente, e altrettanto rapidamente sparisce in un vortice di miseria e sfiga, no? Quindi racconta veramente la società del basso, no? E di chi cerca un riscatto. Luca Bazooka il riscatto l'ha trovato?
Sì, sicuramente l'ha trovato, anche perché poi proprio nel momento in cui questo romanzo è stato pubblicato, lui è tornato a combattere dopo 6-7 anni di inattività, quindi uno di 39 anni che si rimette a combattere, torna sul ring e vince. Quindi insomma, più riscatto di così, dai.
Va bene, metterei un pezzo musicale e poi magari continuiamo sia con questo libro o con gli altri. Al 346-667-3263 arrivano i primi messaggi relativi a quanto stiamo parlando fino ad ora. E in particolare ci dice un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma: togliamoci Nino, benvenuti in odore di fascismo. Poi magari lo commentiamo meglio dopo.
Bene, bene, bene. Ok, dai. Luca Bazzuca è un bellissimo racconto che riscatta la memoria di uomini che lavorano duramente e partono quasi sempre dalle posizioni più sfortunate.
Sì, in realtà è un po' atipico per quello che riguarda i miei romanzi, però insomma ci stava.
Allora, invece, di quello che c'è veramente di tipico dei tuoi romanzi, direi Fedele alla roba, forse è quello che ha avuto più successo sicuramente, ma anche forse è quello che più racconta il tuo modo di vedere la scrittura.
Sì, certo. Ma allora, più che successo, è un romanzo che ormai è diventato, forse è sempre stato, transgenerazionale, cioè io ricevo messaggi da ragazzini di 18 anni, di 20 anni, che sono, non so, in comunità e mi dicono: c'è stata una tipa che mi ha detto, guarda cazzo, il tuo romanzo io l'ho letto non 10 volte ma 100 volte ed è stato quello che in qualche modo mi ha aiutato ad andare avanti, e questo per me chiaramente è motivo d'orgoglio. Cioè è un romanzo che secondo me colpisce e prende molto perché è vita vissuta, cioè non è che io mi invento delle cose, è quello che io ho fatto tra i 15 e i 30 anni e, insomma, in maniera piuttosto movimentata, però è così, è vita vissuta, è vita di strada.
Ok. E quindi tu ci hai fatto anche scegliere della musica, ci hai chiesto della musica, no? E quindi immagino che questa musica per te significhi qualcosa. Qualcosa nel periodo in cui questa musica era attuale. Dici perché per te è importante? Che sensazioni ti ha regalato, no?
Certo, io in qualche modo sono nato con la musica. Diciamo che in qualche modo ho frequentato quasi tutti gli ambiti artistici, fotografia, pittura, però la musica è stata una parte importantissima della mia vita, sia quella che ascoltavo che quella che facevo. Io sono nato nel gruppo dei Prostitutes tra gli anni 79, 80, 85 e con loro ho fatto delle cose incredibili, insomma. Allora la storia è stata questa: noi a un certo punto abbiamo visto suonare i Sex Pistols e abbiamo detto, ma cazzo, questi qui non sanno suonare, sono dei cani proprio, però suonano, allora perché non possiamo farlo anche noi? E quindi abbiamo imbracciato tutti uno strumento e siamo andati a suonare.
L'artiglieria avete imbracciato, forse più che uno strumento, sì. Intesa in quel modo lì, ho capito. Ma allora, i Sex Pistols sono stati dei cani, ma tutta la musica prog invece è tutta un'altra storia. E come mai c'è questo? Allora, l'ispirazione sono i Sex Pistols, però poi ti sei drogato, no, diciamo, di musica che, prog.
Allora, col prog sono proprio nato. C'era qualcuno un po' prima, chiaramente i soliti Beatles, Rolling Stones, chiaramente. Però il prog mi ha proprio aperto un altro mondo. Cioè, io... non solo io, tutti si sono resi conto che col prog la musica era cambiata, cambiava, cioè non c'era più la strofetta, il riff, no, c'erano dei brani di 20 minuti in cui si raccontava una storia. Questi qua, i Genesis, i Gentle Giant, Van der Graaf, King Crimson, erano attaccatissimi e collegati alla letteratura, al cinema, e quindi è cambiato tutto, cioè io l'ho sentito proprio a livello di pelle, che cambiava la musica.
Senti, ma può essere anche che sostanze e genere musicale vadano un po' a braccetto, cioè della serie mi piace il prog perché mi sto facendo quella roba lì piuttosto che quell'altra là?
Beh, certo, c'erano sostanze che erano molto molto propedeutiche ad abbracciare un certo tipo di musica, e del resto anche loro facevano uso di queste sostanze. Se tu pensi ai Pink Floyd, ma già i Beatles hanno iniziato già i Beatles, e quindi sì, era così.
Sì, tra l'altro tu ci hai detto in pratica che una delle suggestioni più forti che ti arrivano da questi gruppi è che sono profondamente legati al cinema, ma alla letteratura. Quindi c'è un'affinità, no, fra te come scrittore e gli stimoli che hanno mobilitato questi gruppi di cui ci hai fatto l'elenco, no?
Beh, certo, sicuramente. Ad esempio, allora, io a livello di lettore, di lettura, io sono nato con la fantascienza. Cioè io non è che ho cominciato a leggere, che ne so, Pavese. No, io sono nato con la fantascienza. E se tu vai a guardare, ad esempio, i Genesis, Watcher in the Sky, l'uomo che guardava le stelle, no? Loro hanno dei riferimenti alla fantascienza incredibili. E certo, per forza che c'è un collegamento, perché in fondo la musica è quello, è visionarietà, è vivere in maniera libera, guardare avanti al futuro, immaginarsi delle cose, quindi per forza di cose c'è un legame con la letteratura che riguarda sia la musica che tutte le altre cose che fai in ambito artistico.
quello che ci stiamo sparando sono The Prostitutes, Il nome di Dio, Cuneo 1987. Dici tutto, perché sta roba qua è una bomba, eh?
Sì, allora questo qui era un pezzo incredibile che durava una vita, ma quello che successe in quel di Cuneo, in quel grande festival in cui c'erano tutti i gruppi emergenti del momento, quindi CCCP, i Diaframma, i Litfiba e tutta un'altra serie di gruppi, fu che qualcuno della RAI, che doveva mandare la diretta, aveva sbagliato i calcoli, diciamo inserendo i Prostitutes nella diretta. Dopo 10 minuti che eravamo lì a Cuneo, venne un funzionario della RAI e ci disse: ah, scusate, ma non è possibile che voi entriate nella diretta. Gli abbiamo detto: ma perché, cazzo? E chiaramente noi avevamo dei testi blasfemi da morire, antimilitaristi, e quindi questi signori qua ci hanno pagato addirittura il doppio purché noi non suonassimo, non andassimo nella diretta.
E questo fantastico premio RAI come l'abbiamo speso? Perché questa, cioè, dire, i soldi dello Stato dove vanno a finire, quelli spesi meglio, come sono stati spesi?
Allora, qui praticamente viene fuori tutti i motivi che ci sono dietro alla scelta del mio romanzo Fedeli alla roba. Allora, quando noi ricevemmo questo milioncino, era qualcosa del genere, perché da 500.000 lire che dovevano darci diventarono 1 milione, e scegliemmo subito di andare al fondo del parco dove si teneva il festival e spararceli direttamente in vena.
Voilà, ecco fatto.
Ecco, aspetta, qui c'è il risvolto.
Grazie, mamma Rai.
Qui c'è il risvolto, perché allora noi, mentre eravamo laggiù nel parco, sentivamo i CCCP e Giovanni Lindo Ferretti che cantavano il loro Emilia Paranoica, e allora mi venne da fare un parallelo, no? CCCP, Fedeli alla linea, e io mi sono detto: beh, Prostitutes, fedeli alla figa, fedeli alla lira, fedeli alla roba. E il mitico Marcello Baraghini, editore di Stampa Alternativa, che poi decise di pubblicare il romanzo, disse: questo è il titolo perfetto, fedeli alla roba.
Non ho dubbio che sia il titolo perfetto, ma l'altra domanda che mi viene: ma avete ringraziato lo Stato? Perché ci vorrebbe un ringraziamento ufficiale.
Certo, come no, ma guarda.
Ricordo che uno dei manifesti più acclamati contro le sostanze, uscito poi dal mondo delle occupazioni, si intitolava proprio "Fuori lo Stato dalle vene". Vedi, il milione dello Stato direttamente in vena, no?
Allora, sulle note finali di Nel nome di Dio, questo pezzo dei Prostitutes, dove Bruno ci ha appena raccontato tutte le vicende e il suo legame con il titolo del libro, vado a leggervi i titoli di questo nostro caro autore. Ha iniziato appunto con Fedeli alla roba, Stampa Alternativa del 2004, Il Foglio 2011. Ha continuato poi nel 2010 con La Voce degli Ultimi, nel 2013 per l'edizione Il Foglio ha scritto La Ballata di ogni artista. Un anno dopo, è molto fervente scrittore in quell'epoca, ha scritto Freak Memories, sempre edizione Il Foglio, appunto del 2014. Della stessa casa editrice, 3 anni dopo, ha scritto La vita è un treno per Torino e ad ultimo, adesso nel 2021, il libro che abbiamo presentato all'inizio di trasmissione, Di Box e di Vita, appunto il libro su Luca Pasqua denominato Bazooka. In attesa del prossimo, magari un annetto, non ti diamo di più come tempo, verrai nuovamente qua a presentarci i tuoi libri.
Della la roba, i suoi personaggi, in che anni sostanzialmente la vicenda viene raccontata, cioè quando inizia, qual è il proprio sviluppo temporale di questo racconto?
Allora, Fedeli alla roba è una lunga cavalcata che parte dalla metà degli anni 70, quindi nel periodo in cui c'erano i grandi raduni, Parco Lambro, e va avanti fino a tutti gli anni 90. Quindi praticamente cosa racconta? Allora, il personaggio principale chiaramente sono io, perché è autobiografico.
Quindi oltre a parlare di quel periodo lì, parli di quel periodo lì a Torino, o perlomeno nel,
sì,
nord Italia.
Certo, a Torino, ma in tutta Italia e anche in Europa, perché poi chiaramente le vicende sono state molteplici, però in realtà racconta che cosa è successo al sogno hippie, cioè tutto parte da questo sogno hippie, della comune, di vivere insieme, i grandi viaggi on the road, che naturalmente partivano dall'ispirazione americana, On the Road di Kerouac. E io ce l'avevo sul comodino, me lo leggevo tutte le sere, tutti i giorni, era la mia Bibbia. Però che cosa è successo? Infatti, se tu guardi, c'è un sottotitolo a Fedeli alla roba, romanzo di un naufragio generazionale. Cioè, per noi la cosa importante era sperimentare, conoscere cose nuove, quindi il fumo era fantastico, i trip erano bellissimi. Quando purtroppo è arrivata l'eroina, i pochi che già la conoscevano, io ti parlo del 74 per me, io avevo 15 anni, ci dicevano che era uno sballo bellissimo, fantastico. E naturalmente lì c'è stata una deriva che poi è sfociata nei casini enormi, carcere, overdose, e poi per alcuni purtroppo la morte, per altri la comunità, e quindi è questo lungo periodo, sono 15 anni tra la metà degli anni 70 e più o meno gli anni 90. È tutto quello che è successo a una generazione proprio.
Quindi la roba è una roba fighissima, ma ci si schiatta. E qui adesso ci ascoltiamo uno che ci è schiattato. Noi che eravamo giovani quando Frank Zappa moriva, immaginavamo che fosse un eroe lisergico o perlomeno eroinomane, e invece chi ne sa di più, chi lo conosce, ci dice che probabilmente lui non ne aveva bisogno, era uno di quelli che il suo estro lo tirava fuori da se stesso. E quindi mi viene spontaneo, ma l'utilizzo di delle droghe, no, così massiccio come abbiamo fatto, ha avuto poi tutto sto senso? Dici proprio la tua opinione, le tue sensazioni, quanto è stato figo e quanto è stato distruttivo?
Ma allora, la cosa che mi viene subito in mente è che c'era una sostanziale differenza, ad esempio, tra il fumo, l'erba e l'eroina. Cioè il fumo e l'erba ti rendevano proprio giocoso, no? Un bambino che gli piaceva scherzare, che si lasciava andare. L'eroina ti dava il controllo totale, assoluto, sulla situazione. Tu diventavi di ghiaccio praticamente, quindi era questo a cui le persone come me, molto timide, ambivano: avere il controllo della situazione, e l'eroina te lo dava. E il problema era che poi non controllavi più un cazzo, perché quando tu dovevi trovarti 100.000 lire al giorno per farti tutti i giorni, diventava un bel casino. Però è chiaro, l'eroina c'ha un suo richiamo sua dente, non c'è dubbio, però purtroppo non si può fare. Per dirla tutta, quelli che hanno avuto dei grossi problemi con l'eroina, che l'hanno frequentata, alla fine hanno smesso tutti, perché è impossibile continuare ad andare avanti ad oltranza. Ci muori e sappiamo, li abbiamo visti tutti quelli che sono morti. Tutti gli altri hanno smesso prima, eppure comunque non sono sopravvissuti. Vedi Bowie, vedi Lou Reed, hanno avuto dei problemi legati a quell'uso lì spropositato. Quindi sì, per quanto è figo e bello, però non vale la pena. We'll be right back.
E questi erano i Banco del Mutuo Soccorso con Request Canting in Pace o in Peace, non so come pronunciarlo, anche RIP sarebbe Riposi in Pace. Quindi siamo passati dal prog internazionale al prog italiano. Ci vuoi dire qualcosa del prog italiano, Bruno, a proposito, visto che l'hai vissuto a pieno?
Sì, che dire, io amavo il Banco del Mutuo Soccorso, erano veramente strepitosi, forse hanno avuto meno fortuna della PFM, che poi è riuscita ad andare in America, è diventata molto famosa in tutto il mondo. Che dire, li ho visti tutti quanti quei concerti, il Banco, la PFM, le Orme, era un mondo incredibile, anche quello visionario, che ha, secondo me, ha dato un contributo culturale alle persone che l'hanno vissuto incredibile.
E quindi il prog è tutta questa cultura, no, che ci hai raccontato, cioè il piacere di raccontare nella musica racconti di fantascienza, idee, costruzioni musicali che toccano quasi la musica classica, il jazz, no? Si compongono veramente in strutture anche difficili, se vogliamo. Si schiantano contro gli anni Ottanta. Gli anni Ottanta sono un trauma per un sacco di, come dire, per l'arte, per la vita, per la società. E infatti c'è un balzo, no? Cioè si passa da ascoltare prog a delle robe che adesso poi andremo a sentire. Dici qualcosa di questo balzo?
Esatto, è proprio quello che succede. Allora, quando è arrivato il punk, c'era gente che tecnicamente era irraggiungibile, era mostruosa tecnicamente. Guarda i Genesis, gli Yes, erano tutti veramente a livelli altissimi. E il punk che cosa ha detto? Oh, ma che cazzo, allora se dobbiamo essere tutti come loro non suoneremo mai, no, basta, suoniamo anche se non sappiamo suonare. Questa è la rivoluzione del punk rispetto al prog, e secondo me è stata una cosa normale, naturale. Tutti volevano partecipare alla musica, alla festa della musica.
Voilà, e allora adesso secondo me ci toccherebbe ascoltare un pezzo non tanto di musica punk, ma di quella bella o brutta, adesso vedete se vi viene voglia di giudicare voi, di quello che è stato il post-punk, quindi la distruzione della distruzione, il nichilismo nel nichilismo. Abbiamo solo più voglia di divertirci, non sappiamo più fare forse un cazzo dal punto di vista musicale. Eccovi a voi, un pezzone.
E arrivano dei commenti positivi alla trasmissione di oggi, all'intervista che stiamo facendo e anche alla musica, in particolare alla musica, ci dicono Mitici e Prostitutes, Dancing Rigodon, da un saluto da un vecchio fan.
Grazie.
Dancing Rigodon ti dice qualcosa, perché?
Sì, sì, certo, era una dei nastri, perché noi non abbiamo praticamente prodotto niente a livello discografico. C'erano alcuni nastri, c'erano delle cassette audio, diciamo, con molti gruppi torinesi. E niente, non c'era nient'altro, e fino a che Federico Fiumani dei Diaframma è venuto e mi ha detto: senti, non è possibile che non ci sono dei qualcosa in giro dei Prostitutes, e tanto ha fatto che in qualche modo è riuscito a mettermi in contatto e a fare in modo che uscisse questo long plane che è uscito una decina di anni fa, ed è tutto quello che c'è dei Prostitutes.
Va bene. Oltre ai complimenti arriva anche un altro commento relativo sempre al discorso che abbiamo avuto con Bruno, relativo alla roba. Infatti ci dice: purtroppo la roba è un farmaco prodotto dalla Bayer e la prima generazione di tossici furono i ventenni tedeschi, soldati della prima guerra mondiale. Poca poesia e tanta triste realtà.
come dicevamo, sono delle due puntate dedicate alla letteratura di strada torinese, dal beatnik Gianni Milano, che è stato qua con noi la volta scorsa, oggi Bruno Panebarco, autore di Fedeli alla roba, di tutta una serie di libri che abbiamo visto e ancora altri che verranno. Quindi io saluterei Bruno e, augurandogli il migliore successo anche per il nuovo libro su Vita, come è il titolo?
Io sono Vita.
Dopo Luca Bazzuca tocca Io sono Vita, che è la storia di una partigiana. Quindi un saluto a Bruno e adesso andiamo ancora avanti con questa nostra musica del superamento degli anni '80. Allora, leggiamo qualche notizia, il poco che c'è scritto sull'agenda di Radio Blackout. Ecco qua, da giovedì c'è un presidio permanente allo spazio popolare Neruda, che è iniziato appunto ieri alle 15.30 per attendere l'esito della Cassazione sulle misure cautelari in merito al processo per associazione a delinquere. Poi, il presidio è continuato anche oggi. Infatti Radio Blackout ha fatto informazioni fra le 9 e le 11 dallo studio mobile su questo. E invece stasera ore 20 cena a sociale Bella Vita al Barocchio, occupato, porta al meglio che hai e che non hai. Per sabato vediamo presidio permanente spazio popolare Neruda, che continua. E poi per domenica corteo contro il carcere al fianco dei detenuti e delle detenute delle Vallette. La loro lotta è la nostra lotta. Ore 15, fermata a Sansovino, Corso Molise, angolo Corso Toscana. Alle ore 20, Barocchio Squat, pizza Bella Vita, no gain, no pain.
Capelloni sovversivi. Ecco la canzone che vi rimette in riga. One, two, three, four. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. One, two, three, four. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4, siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi, siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi, siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi, siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai muretti, alle 5 del mattino ti svegliamo col mandato, noi sappiamo tutto quanto, e l'hanno raccontato. Infiltriamo, controlliamo, tabuliamo, manovriamo, spifferiamo, arrestiamo, condanniamo, carceriamo. One, two, three, four. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi. Siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana. Ora per voi c'è solo il manganello.
E allora un saluto a tutto e a tutta dalle libere frequenze di Radio Blackout, dal giornale Malandrino, da Mario.
Da Luca, ciao Fattoni.
E da Francesca, e vi lasciamo nelle sapienti mani di Matrix Flow fra pochi minuti.
Questo è il ballo della Bigo. Questo è il ballo della Bigo. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. E viva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.